Sapete oggi, 2014, quando per un ebreo inizia il sabato? Al tramonto del venerdì, cioè la sera prima. Il giorno per l'ebreo inizia sempre la sera precedente. Infatti, quando la regola è questa, quando si vedono le stelle del venerdì, bisogna iniziare lo Shabbat. La sera, il giorno è costituito non come noi dalla mezzanotte alla mezzanotte nella mentalità, anche se poi noi non diciamo mai da mezzanotte a mezzanotte, diciamo mattina e sera, ho lavorato oggi mattina e sera, per loro no. Perché? Perché le funzioni al Tempio iniziavano col vespro. Noi non siamo diversi, eh? La domenica si fa la messa vespertina, che vale per il giorno dopo. La sera precedente fa parte del giorno successivo. Ancora mentalità sacerdotale, mentalità cultuale di grido, e fu sera e fu mattina, non il contrario, come ci aspetteremo. Grazie. Grazie.
Sì. Quindi eravamo al giorno 1, perché non è giorno 4?
Anche il secondo è diventato secondo, perché solo il giorno 1 è il giorno, come dire, fondamentale, che sarà utile in Pandan al giorno 7, al giorno settimo, che è quello che compie. Siamo al quarto giorno. Dio disse, ci andiamo veloci abbastanza, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Si era già separato il giorno dalla notte nel primo giorno. Vi ho detto che i tre giorni, scusate, primo, quarto e settimo, sono i giorni del tempo, ritmo giornaliero, ritmo autunnale, e adesso lo vediamo, ecco a cosa servono gli astri, e ritmo settimanale, giorno settimo, per separare il giorno dalla notte. Ma non solo, mentalità sacerdotale, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. Qua siamo nella grande mentalità del Tempio. È già iscritto nella creazione il ritmo del culto del Tempio. Siamo in una fase in cui il Tempio si sta cercando di ricostruirlo e si sta dicendo: il Tempio è il luogo dove rivediamo la creazione di Dio, dove Dio può essere nuovamente creatore. Che cos'è il Santo dei Santi nel Tempio? È un luogo, la parte più separata.
Il nostro
tabernacolo era grande, c'erano le tavole della legge, si dice che c'era un po' di manna, avevano conservato un po' di manna che non si guastava mai, e il bastone di Mosè. Solo il sommo sacerdote, colui che è separato da tutti gli altri, può entrare nel luogo separato da tutti gli altri. Pensate in che mentalità siamo, eh? Una mentalità, lo ribadisco, di separazione, che equivale a una mentalità di santità. Oggi siete più stanchi? Non ancora? Non siete ancora stancati? Ok. Dio fece le due fonti di luce grandi, fece i due lampadari, i due lucernari. La fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte. E le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra. Oh, gli interessa illuminare la terra, eh? Siamo senza risparmio assoluto qui. Né notte né giorno, deve essere sempre a giorno qui. Sempre illuminato. Pensiamoci a questo, eh? Tutto deve essere illuminato. Tutto deve essere guardato bene.
Anche nella notte dovrebbe
essere. La profondità della terra.
Sì. Nel luogo in cui ha separato luce e tenebre, ma è tutto illuminato. Il giorno 1 si è separata la luce dalle tenebre e questo si ripercuote nel secondo, terzo, quarto, quinto, settimo giorno. Il giorno del nuovo anno nel culto del Tempio è il giorno della luce. Dio le pose nel firmamento per illuminare la terra, per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Guardate com'è ampolloso, come ripete, è ridondante. Come? Sì, sì, come è stato il primo giorno, ma siamo sul tempo. Il primo giorno serviva per separare notte e giorno, qua invece siamo in feste, giorni, anni, luoghi, eccetera. Giorni, sì, anni, eccetera. Ok. Quinto giorno, stiamo arrivando al lavoro forte, ha fatto l'ornamento, ma adesso c'è da fare. Dio disse, questo è bello anche in italiano, mi pare, le acque brulichino. Bello, un bellissimo verbo, brulicare. Ci dà proprio l'idea, sì, proprio del bollire, della vita, degli insetti, degli animali, dei piccoli. Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Parte di sopra. Dio creò i grandi mostri marini. Che sono questi mostri marini? Il mostro di Loch Ness, il drago di Cenerentola, di qualche fiaba. Sono tutti gli animali che facevano paura agli antichi, tutti grossi animali che facevano paura e che nella mentalità babilonese e di tutti i popoli del vicino Oriente antico erano anche loro gli avversari di Dio. E questo lo capiamo bene, anche l'abbiamo detto l'anno scorso con Giona. Pensate il rapporto nella mentalità greca tra Poseidone e Zeus. Zeus è il padre degli dei, il capo degli dei, fa tutto quello che vuole, però il mare comanda Poseidone, quindi ti calmi un po'. Questo Dio di Israele non conosce nemici, ha fatto tutto lui, li ha voluti lui, e vedete, è un Dio molto superiore agli altri dei del vicino Oriente antico, perché lui ha dettare la vita anche dei mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Questo ce l'ha ricordato prima Totino, guardate anche in questo la ripetizione, secondo la loro specie, non c'è confusione tra l'uno e l'altro. Ricordate che c'erano degli cibi impuri e dei cibi puri, degli animali che si possono mangiare, degli animali che non si possono mangiare. Siamo in questa separazione. Nessuno nella mentalità sacerdotale si può confondere di mangiare qualcosa di impuro, perché fin dall'inizio è stato tutto diviso. Qua credo che nascano nella mente tutte le domande pensando a Darwin, dove non funziona così. Attenzione, la domanda bisogna metterla bene. I bambini mettono domande sbagliate, gli adulti devono imparare a porre domande esatte. Continuiamo, eh? Non lo dico con minaccia, lo dico solo, lo dico perché credo che questo sia la cosa fondamentale. Davanti a un inno, all'inno non si possono fare domande che vengono fatte alla scienza, e al contrario. Ma è una domanda frequentissima, è la domanda che ho anch'io, credo e spero che abbiamo la domanda di tutti, ma noi ci stiamo dedicando non alla scienza in questo momento, ma alla lettura della Bibbia secondo la mentalità e la modalità anche teologica per cui è stata scritta. Chi vi sembra che stiamo lodando in questo testo? C'è qualcuno? Dio creatore, questo è evidente, eh? Vedete, non si sofferma troppo su altre cose, ma tutto quello che Dio fa, che Dio crea, funziona bene, è un inno al creatore. Vedremo poi alla fine come si trasforma tutto ciò che avviene, è il mondo che colui che scriveva aveva davanti.
È anche un inno alla bellezza,
alla bellezza, certo, alla bellezza del creato, certo. Infatti abbiamo detto, non c'è niente. Dico un'altra cosa detta da padre Venin, da padre Venin, non so come si dice. La creazione, noi chiamiamo sempre questo racconto la creazione del mondo, la creazione dell'universo. gli autori stanno scegliendo questa modalità per rendere più ragione al testo, è la creazione del mondo del lettore. Cioè, chi legge, chi... arrivo subito. Chi legge, chi ascolta, dice: ma io mi ritrovo in questo mondo. Dove gli uccelli sono uccelli, gli animali, i pesci sono pesci. Dove il sole ha la sua funzione e la luna ha la sua funzione. L'ho sempre visto di giorno il sole e la luna l'ho sempre vista di notte. Le stelle le ho viste di notte, di giorno non le vedo. Infatti qua servono per illuminare la notte. Come facciamo la forza del sole? Il sole è più caldo? Beh, sempre d'estate. Adesso non più, eh. Oggi era una magliettina, non so anche. Però il sole serve anche per dirci quali sono le stagioni. Le nuvole servono per dirci che domani piove. Pensate, tutti i proverbi: rosso di sera, bel tempo si spera. Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. Il cielo svela che cosa sarà. È l'inno al nostro mondo, al mondo che vediamo, che è un mondo preparato da Dio bene, prego.
Allora, letti in un testo, no? La creazione è la cattedrale di Dio. Sì. Bellissimo questa cosa. Però purtroppo l'uomo ha rotto questa bellissima armonia del creato.
Questo lo vediamo già in Genesi. Come dicevo, se voi pensate, i primi capitoli di Genesi sono già questo progetto di Genesi 1 è eccezionale, ma viene pian piano minato. Fino, come dicevamo, almeno come termine, fino al diluvio, che mischia tutto, rimischia tutto, riuccide tutto. Per adesso non abbiamo gente che né deve morire, non è stata nominata, né si deve, lo svelo adesso subito, mangiare a vicenda. Nessuno si deve mangiare a vicenda. Caino e Abele, quarto capitolo. Vabbè, andiamo. Ehi, no, troppo piccolo. E ve l'ho detto con tutto il rispetto, non è
rispetto.
È stato Dio solo l'ultimo giorno. Guardate il programma della giornata, l'ordine del giorno che aveva. Capiamo bene che c'è anche nella descrizione una descrizione che è innica da ciò che si è fatto, separato luce e tenebre, finita la giornata. Il giorno dopo è stato un velo crescendo, ma il crescendo non è ancora finito, eh? Andiamo a largo, ero preparato, siamo in questa fase adesso, andiamo. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie. Guardate quali sono le specie che conosce, eh? Bestiame, rettili e animali selvatici. Nel bestiame ci sono galline, pecore, conigli, tutto ciò che è cavalli, asini, tutto ciò che è domestico. Il bestiame è ciò che è domestico. Capiamo bene che noi non dividiamo più, nella scienza dividiamo così gli animali. Una cosa è la gallina, una cosa è il coniglio, una cosa è il cavallo. Ma si sta dividendo in grandi gruppi, in relazione a chi?
All'uomo.
Esatto. In relazione all'uomo. Il bestiame sono gli animali della casa, i rettili sono tutto ciò che non è della casa, che vola, che ha zampe ma non si vedono, o che non ha zampe, gli insetti, tutta questa roba, sono tutti rettili, che sono impuri, non si possono mangiare. Vi ricordo, pipistrelli non si possono mangiare, eh? Nessuno gli venga in mente. L'autore sacerdotale non vuole. Nel Levitico, che è al centro, vi ricordo il Levitico, dove ci sono scritte tutte queste cose, si trova casualmente al centro del Pentateuco, proprio al centro, in un testo che si chiama il Codice di Santità. Tutto poco studiato, eh? Tutto fatto a casaccio, una Bibbia a casaccio proprio. Rettili e poi animali selvatici, tutto ciò che è contro l'uomo, tutte le fiere sono gli animali selvatici, tutto ciò che può far paura all'uomo. Tre grandi divisioni, secondo la loro specie. Così avvenne: Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
Perché usa l'uomo invece?
Solo per la modalità italiana di per rendere 26-28, arriviamo alla domanda di Tocchino. che è una domanda importante come le altre, ma sul quale ci fermiamo un attimo, sulla quale Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Perché dice facciamo? A chi viene in mente?
La Trinità.
Qualche altra?
Tutti gli angeli e gli arcangeli.
Tutti gli angeli, cioè come un re celeste che parla bene, seconda. Qualcuno ha una terza possibilità? Non ho sentito.
La Trinità non credo che l'armonia del creato, cioè praticamente l'uomo che all'interno di questo creato, cioè o meglio Dio che ha già creato tutto, quasi ma quasi che chiede al creato se lo può creare, se può fare l'uomo,
quasi che stesse chiedendo. Ok, allora l'interpretazione trinitaria, prego.
Non ci azzecca anche con i tre angeli di Abramo, che non è la
Trinità,
però
proviamo. Allora l'interpretazione
potrebbe anche essere nel senso che l'uomo è con Dio, cioè Dio già l'uomo lo chiama a sé in qualche modo, e quindi diventa, non dico, cioè in qualcosa che è veramente,
quindi lei dice nel facciamo sta già convocando l'uomo anche se non è fatto. Prego. Non è ancora entrato, perché il discorso della sapienza è successivo. Sapienza 8, tutto quel discorso. Io la sapienza giocavo mentre Dio creava, ero come un bambino che giocava. Allora, l'interpretazione trinitaria è tipicamente patristica cristiana, questo è evidente. Il testo è precedente a questa interpretazione, quindi questa noi la teniamo perché è data dai padri, in questo facciamo c'è già un'idea trinitaria, ma noi stiamo andando a guardare come funziona il testo, e come funziona il testo ebraico. Allora, per quanto riguarda l'assetto culturale, questo facciamo potrebbe essere, come diceva la signora, ad esempio un plurale maiestatis, dove Dio parla alla corte celeste e sta facendo un'opera più importante delle altre. Ragazzi, facciamo, la faccio io, però voi mi sostenete, facciamo l'uomo. Interpretazione di padre Beauchamp, padre Venin e anche molti altri, attuale, che si lega a livello letterario, che come vi ho detto è il primo dei livelli, e poi le interpretazioni devono andare su questo. A livello letterario il facciamo è una frase deliberativa, viene chiamata, cioè come quando voi siete in casa, è l'una e mezza, dovete entrare a lavoro alle due, fate, su, andiamo a lavoro, va. Ma state andando da soli. È la modalità di dire: stiamo per fare una cosa importante. Su, questa cosa la facciamo, dai. No, dobbiamo farlo. Lo facciamo. Guardate che questo non è sminuire il resto che abbiamo detto, anzi, è far vedere come un plurale deliberativo che noi utilizziamo, quindi è nella nostra esperienza, viene messo in bocca a Dio nel dire: facciamo la cosa più importante, ho lasciato all'ultimo la cosa che è la più importante, perciò ho bisogno di un surplus, ho bisogno di farla nel miglior modo possibile. Guardate come a livello letterario teniamo tutte, e poi abbiamo questa vi devo rubare anche oggi qualche minuto, se poi avete un po' di fretta, perdonatemi, sono un po' in ritardo, scusate. Faccio in fretta però, cerco di fare il più in fretta possibile, anche se non è il massimo però. E meno male che volevo fare oggi Genesi 1-2, non abbiamo ancora finito 1. L'importante è che non vi siate stancati troppo. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Queste due parole, Zelem e Demut, sono le parole che si utilizzavano per le statue. Le statue che rappresentavano gli dei. L'uomo è fatto a immagine di Dio. Questa immagine però non è corporale, attenzione a questo, eh. Infatti gli darà qualche compito, è sul compito che l'uomo diventa immagine di Dio, che risponde alla vocazione di immagine di Dio. Domini, così arriviamo a dominare e soggiogare, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Deve dominare. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Dimenticavo, questo è il compito del pastore. Il pastore domina sul suo gregge perché lo guida, non perché lo ammazza, non perché ha il compito di distruggerlo, perché altrimenti non è più pastore.
Custode,
guida, deve cercare di sovraintendere a tutto quello che è stato creato. Sta diventando il luogotenente di colui che ha creato. Lui deve tenere, guardate, li nomina tutti: pesci, uccelli, bestiame, gli animali selvatici e tutti i rettili. Niente è fuori dal dominio dell'uomo. E Dio creò l'uomo, guardate questo distico di tre versi. Dio creò l'uomo a sua immagine, sembra una valanga, eh? Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Siamo nel mondo umano, dove c'è una differenziazione nell'uomo, che però non viene letto, come diceva Totino, secondo la sua specie. Dio li benedisse, e finalmente lo volevamo sentire, Dio li benedisse e disse loro, cioè disse bene di loro dicendo: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Soggiogatela. Cos'è il giogo? Quello che si mette ai buoni, che devono rimanere attaccati insieme. Certo, il giogo serve perché ognuno dei buoi abbia il suo spazio. Nessuno può andare avanti all'altro, nessuno dei due buoi che sono sotto il giogo deve dominare sull'altro. Tutte e due hanno caratteristiche diverse. Siamo in questa fase, siamo nel soggiogare, cioè metti in gioco perché tutti abbiano il loro spazio. Nessuno degli animali, e neanche tu, perché sei pastore, puoi andare contro di loro. Dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. 1:29-31, dieta. Per chi non sapeva che cosa mangiare stasera, abbiamo la dieta, il menù. Cotto e mangiato. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme. Ricordate? Germogli, erba che produce seme, alberi da frutto. Ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifico che produce seme. Questi saranno il vostro cibo. Si può mangiare solamente grano e melagrana.
Frutta e
verdura che produce seme. Attenzione, non è una cronaca. Andiamo a trovare subito qual è il tirante di questo testo, che l'abbiamo già trovato. A tutti gli animali selvatici, invece, e a tutti gli uccelli del cielo, e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo i germogli, l'erba verde. Ricordate la tripartizione delle erbe,
sì,
no?
Sì, sì.
Germogli, erba che produce seme. Ecco, le due cose più evolute, non devo dirlo, le due cose maggiori sono date all'uomo: l'erba, i germogli, agli animali. E Dio vide che quanto aveva fatto, ecco, era una cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Tutto funziona bene. Il sesto giorno si è staccato, perciò Shabbat, l'apice dell'inno sacerdotale. Questo, siamo arrivati al culmine del nostro inno, è la parte più importante. Così furono portati a compimento, furono resi perfetti il cielo e la terra e tutte le loro
schiere.
In ebraico, Zevaot, Deus dei nostri inni era il cantico del Tempio, Adonai Zebaot, lo cantiamo anche noi quando cantiamo in latino il Salmos. Adonai Zebaot è il Signore degli eserciti, quello che chiamiamo, il Signore delle schiere, canto tipicamente del Tempio. Dio mise a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere, cioè tutto ciò che è suo, che non sono i militari, tutta la creazione è il Dio degli Zebaot, delle schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e Shabbat, fece Shabbat, cessò, si fermò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. Lo
consacrò.
Tipica parola del Tempio, tipica parola del culto. Lo rese diviso dagli altri giorni, lo rese santo rispetto agli altri giorni, perché in esso aveva fatto Shabbat lui stesso. Ma mi dite voi, un Dio che si riposa? Cioè un Dio che a un certo punto dice: beh, io sono reperibile, quando non bisogno di me mi chiamano al telefonino, però per adesso mi riposo, mi sono stancato, rimango fermo. Scherzo, ma nel pensiero teologico e letterario è un Dio che si sa mettere un limite a questa opera creatrice, che poteva diventare esorbitante, che poteva diventare eccessiva. Dio insegna all'uomo, il testo serve per chi legge logicamente, insegna all'uomo che è necessario mettere uno Shabbat, un riposo, un limite alla propria opera. Ricordate lo ruach che richiedeva il vento iniziale, che era impetuoso? Dio lo ha ordinato pian piano, non c'è più questo vento impetuoso dove bisogna tenere la giacca alta, ma adesso addirittura Dio decide che un giorno ci si ferma, cioè si ha la capacità di dire: certo, io sono Dio e sono Dio perché riesco a tenere a bada anche la mia potenza. Pensate, per l'uomo, l'uomo è dominatore di pesci, uccelli, ma il suo dominio è proprio quello di saper tenere a bada la violenza che è nell'uomo. Lo capiremo quando parleremo di Caino e Abele, dove gli si dice: Caino, attenzione, la malvagità è accovacciata alla tua porta, tienila a freno. Abbiamo terminato, ma con una cosa: perché devono mangiare erba o frutta e non possono mangiare degli animali?
Perché avrebbero dovuto ammazzare.
Certo, certo. E ammazzare è il segno della non separazione tra, simbolicamente, luce e tenebre. Significa uccidere, significa non tenere l'ordine di Dio. Questo non vuol dire io mangio carne stasera quando torno, non c'è problema, credo a tutti. Ma qual è l'idea? Quando si inizia il peccato, lo sbaglio, la violenza umana è un granello che si stacca dalla montagna e genera una valanga. Chi inizia non riuscirà più a fermarsi. Lo Shabbat serve per fermarsi. Lo Shabbat serve per mettersi un limite. Serve per avere il tempo di dire: io sono uomo e come Dio si è fermato, anche io sono chiamato a fermare, e questo giorno è consacrato. Ho terminato dicendo: abbiamo detto che era l'inno al Dio creatore, ma molti scelgono che è l'inno al Dio che sa fermarsi. Un Dio tutto nuovo per il vicino Oriente antico, eh? Nessun Dio dei popoli riesce a fermarsi, anzi la sua potenza è data da più che può. Fa tutto, distrugge tutto, o annienta tutto, o comanda su tutto. Questo Dio si mette alla porta, si mette alla finestra, guarda la sua creazione, perché ha messo un luogotenente e ha saputo sottodarsi un riposo.